Ma dunque, sono sempre spunti di grande interesse e non pretendo di poter rispondere. Anch'io mi sento a casa mia in tutti i paesi europei, ma potrei dire lo stesso anche di altri paesi, nel senso che anch'io frequento continuamente l'America Latina, tutti gli anni sono in Colombia a tenere un corso di sociologia del diritto all'Università Externado e certamente quelli sono mondi più complicati, con una piramide sociale molto stretta al vertice, con forti differenze fra le classi sociali, però certamente mi sento anch'io in sintonia. Lei dice i problemi nascono sul lato giuridico, quando si va a discutere per l'appunto di diritti e di doveri, mi parlava di diritto 4.0, certamente su questo sono d'accordo, la tendenza alla polverizzazione delle posizioni che cercano ognuna una protezione a livello legislativo e a livello politico ha provocato delle crisi di rigetto, questo sicuramente. Il caso degli Stati Uniti non saprei, io credo che, insomma, non dimentichiamoci che Hillary Clinton ha pur sempre preso la maggioranza dei voti, quindi non è che poi il sistema elettorale è fatto in maniera particolare, per cui conta conquistare gli stati più che i voti. C'è da dire che la candidatura di Hillary Clinton è stata profondamente sbagliata, cioè non credo che sia stato tanto la rincorsa verso il riconoscimento dei diritti degli omosessuali, piuttosto che ma soprattutto la sensazione che Hillary Clinton fosse la rappresentante di poteri che esorbitano dalla capacità di controllo da parte della cittadinanza. Poi indubbiamente la sua candidatura era indebolita dal fatto, ahimè, di essere donna dopo un presidente di colore, quindi sulla base proprio più rozza e maschilista dell'elettorato americano, perché è una società che ha delle rozzezze veramente notevoli. Questo fatto presa, va anche detto che suo marito era stato presidente per 8 anni e non è stata una persona non chiacchierata, insomma è stata tutto un errore a cui il povero come si chiama Bernie Sanders mi pare ha cercato il più possibile di opporsi. Se avesse vinto avrebbe probabilmente perso contro Trump, perché presentare alla presidenza degli Stati Uniti un socialista che si definisce socialista sarebbe stato probabilmente ancora peggio, però era una candidatura a me parsa decotta. Poi si è aggiunta l'aspetto fisico e di salute, perché la persona poverina è crollata d'improvviso, eccetera. E poi la storia dell'indagine dell'FBI, condotta dalla stessa persona che Trump ha liquidato la settimana scorsa, perché adesso aveva paura che indagasse sulla faccenda, sulle sue compromissioni con la Russia. Quindi io non vedo tanto negli avvenimenti americani un problema di reazione. Certo, la polverizzazione delle pretese, questo ha contato, e devo dire Trump ha cavalcato un'onda, non la seguirà fino in fondo, perché si sta rendendo conto che il mondo è molto più complesso di quello che lui pensava. Spero che non sia tanto folle da provocare delle catastrofi mondiali, perché potrebbe anche essere, però certamente ha avuto terreno facile a andare a, come dire, a conquistare, a seguire questi umori profondi che hanno radici fino anche al Ku Klux Klan, non dimentichiamoci. Certo, alcuni atti della sua presidenza sono ambigui, per dire, si è subito liberato di un consulente di base della sua campagna elettorale, adesso non ricordo il nome, che è dichiaratamente un antisemita. E sappiamo che naturalmente la comunità ebraica negli Stati Uniti è la seconda del mondo per entità, conta molto per quello che può contare una comunità ebraica. Beh, sappiamo che in tutto il mondo ormai gli ebrei sono meno di 20 milioni, quindi per quanto occupino delle posizioni di un certo prestigio sono pur sempre una minoranza, ma minoranza, anzi un ebreo che ho incontrato al matrimonio di una figlia di amici ebrei anni fa, che era il tipico ebreo errante, veniva dall'Argentina eccetera, ma fra un po' la questione ebraica non ci sarà più perché non saranno più gli ebrei, con i matrimoni misti alla fine stiamo dimenticandoci, lui mi diceva meno di 15 milioni, poi bisogna vedere chi si considera ebreo, chi viene considerato ebreo, questo è un altro tema fondamentale, pirandelliano, sulla identità, bisognerebbe parlarne in un'altra sede, l'identità è quella che noi ci attribuiamo e quella che ci attribuiscono gli altri. Che a livello internazionale è quello che ci attribuiscono gli altri, insomma, lo Stato curdo non esiste perché i curdi si considerino curdi, perché lo Stato, perché la comunità internazionale non riconosce l'identità curda, è un bel fatto anche questo, e anche io non lo so, quando parlano di me evidentemente talvolta non mi riconosco, ma conta moltissimo nella interazione umana la ascrizione esterna dell'identità. Potrei fare anche portare degli esempi proprio i miei dissidi con Dahrendorf quando pubblicammo insieme quell'intervista. La cittadinanza europea, e quindi con questo rispondo anche al secondo intervenuto, credo che sia una delle massime conquiste del movimento europeo, l'idea che noi possiamo essere protetti e possiamo rivolgersi a qualunque ambasciata nel resto d'Europa, nel resto del mondo per protezione, insomma. Qualche cosa ancora di sommamente imperfetto, ma credo che una cittadinanza europea che faccia salvi appunto i valori comuni che ci sono nella comunità europea, soprattutto la laicità dello Stato, che è un principio condiviso anche dai credenti, quindi che è tipicamente europeo rispetto per esempio al mondo islamico, dove il principio di laicità dello Stato non ha mai trovato nessun riconoscimento, credo che sia un antidoto fondamentale. Occorre naturalmente che ci sia un governo europeo, perché, e che sia un governo democratico, che oggi non c'è. La legittimazione democratica dell'Unione purtroppo è molto debole e il Parlamento ha i poteri che abbiamo, lo sappiamo, in gran parte la comunità è in mano al Consiglio e la Commissione fa da contraltare, ma insomma è un processo che il sovranismo cosiddetto non è per ora riuscito a bloccare. Di questo io mi sono compiaciuto, sia dell'esito soprattutto delle elezioni austriache, che mi avevano provocato veramente una terribile inquietudine, anche perché un conto è l'Olanda che il nazismo l'ha subito, un conto è l'Austria che ha finto di subire il nazismo, ma in realtà lo ha praticato. C'è una battuta che mi riferiva proprio Valerio Pocarno: l'Austria è quel paese che ha convinto il mondo che Beethoven era austriaco e Hitler tedesco, ma invece sappiamo che Beethoven era tedesco e Hitler era austriaco. Ecco, quindi lì l'insorgenza di un partito che oltretutto si definisce Partito della Libertà, quindi che però era stato rifiutato dall'Internazionale Liberale come membro dell'Internazionale Liberale ai tempi del vecchio Malagodi, che essendo ebreo lui stesso aveva un certo modo, una certa diciamo forma di inquietudine di fronte a queste pulsioni, e lì si è vinto proprio per un miracolo. E quindi di questo dobbiamo tenere conto anche quando parliamo del caso francese, devo dire la verità, perché il Front National ha delle radici nella Francia di Vichy piuttosto vistose. Ora io condivido le preoccupazioni, perché Macron rappresenta certamente il mondo dell'alta finanza. Però stiamo attenti a guardare troppo per il sottile, appunto cadendo nelle distinzioni bizantine che sono tipiche della sinistra, proprio della sinistra left liberal in molti casi, come tu hai. E lui non credo che, non lo considererei un rappresentante della sinistra left liberal, semmai è un rappresentante del liberalismo finanziario internazionale, del neo, quello che viene chiamato oggi il neoliberalismo.
Sebbene sia stato un rappresentante del governo.
È stato un rappresentante del governo Hollande, certamente, anzi Hollande è uscito quietamente dalla porta, e uno dei suoi ministri nel momento della massima crisi del Partito Socialista Francese è diventato Presidente della Repubblica, ma sono le astuzie della storia. E l'Europa dei popoli è un progetto di cui abbiamo sentito parlare molto spesso, anche in contrapposizione all'Europa dei governi, però non è facile costruire un'Europa dei popoli che tenga conto del popolo basco, del popolo corso, del popolo catalano. Vediamo se riesce il progetto di indipendentismo catalano e come verrà gestito, perché in Europa il sistema europeo è tale per cui se ci fosse una scissione nell'ambito di uno dei paesi dell'Unione, il paese da cui proviene può porre un veto alla sua entrata nell'Unione Europea. Quindi la Gran Bretagna 2 anni fa ha posto il veto, ha detto se la Scozia se ne va noi porremo il veto, mentre adesso per paradosso la Gran Bretagna se ne vuole andare e la Scozia vuole entrare. La Catalogna uguale alla Spagna, figuriamoci, il centralismo spagnolo, malgrado la Costituzione mezza federalista che è stata adottata, insomma è ben forte, Il centralismo madrileno è fortissimo, non c'è da scherzare. Il nostro amico, ti ricordi, Gregorio Pérez Barba, uomo che è uno dei padri della Costituzione spagnola, ma quando parlava dei baschi e dei catalani era di un madrilismo assoluto, era tanto tifoso del madrilismo come del Real Madrid, insomma, che era una socialista e ince del Real Madrid, oltre che di fondo cattolico, perché la sua passione per Maritain, i suoi studi sul pensiero cattolico, era un uomo molto, però di una virulenza nella io ricordo alcune posizioni che ha preso.
Politicamente centrista, liberalista.
Ecco, crisi delle professioni intellettuali, sono d'accordo. Io credo che quanto di corporativo viene negli ordini professionali andrebbe eliminato. Gli ordini svolgono una funzione disciplinare che però viene svolta dalle organizzazioni professionali anche dove non ci sono gli ordini, come negli Stati Uniti. Non vedo perché debbano esserci degli ordini. Nel caso del giornalismo poi è abbastanza paradossale, perché con la frantumazione del lavoro giornalistico, che io ben conosco per ragioni professionali di avvocato, di fatto si vede che sui giornali ormai scrivono tutti, e fra un po' tutti tranne che i giornalisti, perché la disoccupazione nel campo giornalistico è diventata perfino, cioè, ormai con la tecnologia di oggi non ha veramente senso, insomma. Ecco, il numero chiuso non c'è, c'è nella facoltà di medicina e c'è in alcune altre facoltà o finte facoltà, poi non ci sono più neanche le facoltà oggi, ma numero chiuso non c'è. Io dico stiamo attenti, c'è da molti anni Io ho fatto una ricerca negli anni 70 in materia di disoccupazione giovanile, c'è una discrasia enorme fra domanda e offerta di lavoro. Cioè il lavoro, le aspettative di una larga parte della popolazione, pur sempre minoritaria, di diplomati e di laureati, è un'aspettativa di lavoro impiegatizio, era allora ed è ancora oggi, che non c'è più. Questo, mentre come sappiamo dobbiamo importare le badanti, dobbiamo importare i raccoglitori di mele, dobbiamo importare i raccoglitori di pomodori, eccetera. Quindi c'è una discrasia enorme nel mercato del lavoro. Io sono sempre stato contro il numero chiuso, dico la verità. Cioè, credo che bisogna che si debba operare ad altri livelli, per esempio nelle professioni giuridiche, a parte la magistratura che fa storia a sé. Badate, oggi anche il notariato è in seria crisi. Ma per quanto riguarda l'avvocatura c'è stato un fenomeno collegato a quello che stavo dicendo io prima. I nostri laureati, quando ero giovane io, per il 70% non diventavano avvocati, andavano nelle aziende. Gran parte andava nelle aziende, magistrati. Poi io ricordo tre compagni miei di università, nel meridione era diverso, molti di più diventavano magistrati. E poi sappiamo che la magistratura assorbe una minoranza esigua, no? Ma tutti gli altri andavano nelle aziende, facevano lavoro impiegatizio normale e soprattutto nelle pubbliche amministrazioni. Chiuso quel mercato, le miriadi di laureati della sua generazione sono diventati avvocati per disperazione, perché non sapevano cosa fare. E gli albi sono cresciuti a dismisura, cioè siamo passati da 30.000 avvocati quando ho cominciato io a quasi 300.000, quando la popolazione italiana è aumentata del 20% nel periodo, cioè da 50 a 60 milioni. Cioè, questi sono i dati. Nel frattempo il grande lavoro si sta incanalando tutto nei grandi studi e quindi la crisi è veramente, veramente visibile. Cioè gli avvocati, giovani avvocati che stanno protestando in tutta Italia, devono cancellarsi dalla cassa di previdenza perché non sono in grado di pagare quel tanto che la cassa chiede, che non è proporzionale ai loro guadagni, è più che proporzionale ai loro guadagni. Quindi il tema meriterebbe un'attenzione particolare in questo momento, che non possiamo trattare qua. Il diritto soggettivo, ma guardi, io adesso non saprei se dire diritto come cosa è un altro modo di tematizzare. È vero, anche la visione, la teorizzazione del diritto in senso oggettivo, quindi law anziché right, la lingua inglese è l'unica che differenzia i due concetti, la visione del diritto come relazione tra portatori di pretese, e quindi tra chi pretende e chi deve accogliere o respingere le pretese, e quella è una visione che è una visione kantiana, tra l'altro. Era Kant che vedeva il diritto in questi termini, oltre a vederlo come un fatto, come una struttura ipotetica, come ben sappiamo, e non categorica. Però banalizzando estremamente il discorso, tornando un po' al lessico un po' dei miei genitori, insomma, la mia generazione non è stata abituata a parlare in termini di diritti, ma in termini di doveri. Cioè, per mia madre era una inconsapevole calvinista, secondo me, nel senso che proprio ragionava con quella testa lì, quadrata. Cioè, esistono i doveri, cioè, il piacere. Tanto c'è il piacere di fare il proprio dovere, che non è poco, quindi cominciamo a fare quello. Poi sì, certo, se fatto tutto, insomma, rispettato tutti i tuoi doveri, e badate, la motivazione al dovere è fortissima, perché incide anche sull'individuo. Io non mi posso permettere di morire perché ho ancora dei figli e delle nipotine a cui devo, una motivazione psicologica formidabile, anche se non c'è dietro, diciamo, la luce o l'ombra di una forza sovraumana. Quindi io vedo soprattutto questo, cioè la moltiplicazione, la tematizzazione dei diritti come soggettivi, come asse portante della vita sociale, mi trova concorde, perché per carità i diritti soprattutto delle donne, ma soprattutto delle donne, perché insomma la metà del genere umano è sempre stata trattata in maniera deplorevole e mille altre posizioni, ma per carità, ma d'accordissimo, ma perché bisogna impedire alla donna islamica di mettersi il velo, il burka è una cosa un pochino diversa, per carità. Però la moltiplicazione, ecco, sì, senza un correlativo di doveri, ecco, questo no, perché ciò che è diritto mio corrisponde al dovere di qualcun altro, ciò che però è il diritto di qualcun altro corrisponde al dovere mio. Insomma, questo detto da Kant, ma detto non solo da Kant, insomma, questo io potrei dire su quanto mi è stato chiesto finora.